ADMR Rock Web Radio presenta Folk Beat, voci e suoni dalla scena musicale italiana indipendente e delle radici.
Buon pomeriggio e ancora una volta benvenuti o bentornati all'ascolto di Folk Beat, il programma di ADMR Rock Web Radio ideato e condotto in studio da Massimo Ferro ogni giovedì fra le 16 e le 17.30, ma disponibile anche in replica dopo l'una di notte e poi, a partire da domani, anche in podcast sul nostro sito che ricordo è webradio.admr-chiari.it. Questa è la puntata numero 29 della terza stagione e come preannunciato nel precedente appuntamento, oggi finalmente ospiterà la voce di Sebastiano Lillo che avremmo dovuto avere con noi già un paio di settimane fa, ma che purtroppo per motivi che è inutile qui spiegare non ha potuto far fronte a questo impegno. Sebastiano, fra l'altro, come ho detto anche alla fine del programma di 7 giorni fa, in questo periodo è in giro per l'Italia con il suo trio per una serie di concerti che l'ho visto anche qui al nord e che nei prossimi giorni lo riporterà nella sua Puglia, sempre per presentare il suo ultimo lavoro personale dal titolo Loving Duende. Sebastiano Lillo, che è già stato con noi circa un anno fa, oggi ci parlerà di questo disco che l'ha visto in parte abbandonare il suo percorso più abituale nella musica americana delle radici e soprattutto il blues per esplorare nuovi universi musicali avvicinandosi sensibilmente alla world music attraverso un agglomerato di influenze che comprende ancora la musica afroamericana ma si fonde con sonorità latineggianti e persino caraibiche, psichedelia, il desert blues del Mali e dei Tuareg e persino richiami alle colonne sonore dei film di Sergio Leone e Quentin Tarantino. Tutto questo e molto altro è contenuto in Loving Duende, di cui parleremo fra poco con il versatile chitarrista e compositore pugliese, dal quale, per cominciare la trasmissione, vi propongo, come spesso accade, il brano d'apertura dell'album che porta come titolo Tostadora. Buon ascolto! Ciao Sebastiano, grazie per essere con noi e bentornato a Folk Beat.
Ciao Massimo e ciao ascoltatori di Folk Beat. Sì, è un piacere assolutamente tornare, forse diciamo un anno e mezzo di distanza dalle ultime pubblicazioni, quindi.
Più o meno sì, ma in effetti tu non sei stato fermo, ma anzi hai fatto tantissime cose già, hai prodotto fra l'altro o comunque hai partecipato all'album di David Place che speravo potesse essere con noi oggi, magari lo sentirò a parte. Poi se però hai tempo diciamo due parole anche su di lui.
Assolutamente sì, sì, ne parliamo, quindi ci raccontano due storie su David Place.
Certo, almeno giusto qualche curiosità, ma soprattutto hai realizzato questo tuo ultimo album che ha un titolo già abbastanza singolare, ma ancora di più è il disco. Diciamo che tu hai ormai preso l'abitudine a spiazzare un po' chi ti segue con una certa regolarità ad ogni uscita discografica, perché c'è una netta differenza fra questo e il tuo lavoro precedente e anche fra quelli che hai pubblicato precedentemente ancora con quella bravissima cantante che è Angela Smeralda. Intanto il titolo The Loving Duende ha una sua ragione, ha una sua peculiarità. Se vuoi cominciare a partire da questo, che può sembrare banale ma non lo è affatto, poi procediamo con il racconto di questo disco.
No, anche perché diciamo questa informazione fornisce quei due o tre dati anche psicocronologici, dico io, per poter come dire inquadrare anche il tipo di produzione. Vabbè, era un periodo in cui diciamo dopo le pubblicazioni di Fawlty Boy e New Way to Live, dove appunto il blues e la roots, seppur rielaborate, erano al centro, quindi diciamo il linguaggio d'oltreoceano dell'America roots, quindi era un periodo in cui sinceramente la mia scrittura era diventata intermittente e non mi stava convincendo, proprio perché avevo deciso di non utilizzare più linguaggi solamente prettamente blues, ma inglobare anche tutto quello che avevo comunque studiato attraverso il jazz e la world music, perché erano anche degli altri tratti caratterizzanti, oltre il discorso delle accordature aperte, dello slide e della matrice appunto africana. Quindi era un periodo in cui stavo provando a scrivere. Vabbè, mi capita sotto mano un saggio di Federico Garcia Lorca, Gioco e teoria del duende, dove a lui appunto dà una spiegazione sia mistica ma a tratti razionale ma a tratti infuocata dell'atto creativo e di quello che concerne. Ovviamente non è che leggendo quella cosa io ho avuto folgorazione, però mi ha dato quelle due o tre indicazioni grazie alle quali io ho potuto mettere in ordine il materiale e soprattutto anche accettare il materiale che avevo in base al momento. Quindi da lì appunto Loving Duende, appunto per diciamo celebrare la manifestazione di questa creatività appunto ritornata, e mi piace molto diciamo il giochino di una parola anglofona con una parola mediterranea, comunque latina o spagnola, e appunto per celebrare questo atto creativo, questo folletto che si è presentato e mi ha fatto mettere in ordine tutto quanto, ho intitolato la produzione Loving Duende.
In effetti il rapporto fra il blues, che comunque è sempre presente in qualche modo nella tua musica, e certe sonorità latineggianti che fanno spesso capolino in questo tuo ultimo album, sono un po' diciamo il filo conduttore quasi, o comunque uno dei tratti salienti di The Loving Duende. A proposito, una curiosità: Federico Garcia Lorca era sicuramente un grande amante della musica, perché ricordo che scrisse anche un poemetto intitolato Le Cinque Spade, intendendo in questo modo le cinque dita della mano destra del chitarrista di flamenco. Poi, come tu ben sai, il duende rappresenta l'anima, la passione che infiamma il flamenco, un po' come il feeling per il blues o la saudade per il samba o il fado.
Sì.
Però questo disco appunto si distacca sensibilmente dai lavori precedenti e esplora proprio vari mondi sonori che tu credo non abbia mai toccato in maniera così insistente, così consistente soprattutto come con questo disco.
No, assolutamente no, ce l'avevo da tanto tempo queste cose, non abbozzate, non finite, altre intraprese anche come diciamo accenno di approccio o di studio di una sonorità, di un giro armonico, di alcune cadenze che possono essere tipiche di alcune cose, però diciamo quello che è la matrice appunto è il deserto, che sia mediterraneo, che sia statunitense, che sia messicano, che sia peruviano. Quindi diciamo è un disco dove appunto il deserto l'ho preso molto come ispirazione, quindi anche la copertina con quella cosa scarna, anche perché non è un disco pieno, anche se in full band ha molti spazi e molti respiri nel... Quindi sì, non avevo mai considerato appunto di inglobare tutte queste cose. Infatti, per assurdo, da un lato mi piace tantissimo, però sto già lavorando per, come dire, non uniformare, però come dire approfondire anche un piccolo lato, come può essere, che ne so, la musica desertica e basta. Quindi piano piano a questa cosa ne è nato proprio un approccio di, io sto leggendo e lo chiamo anche, come dire, musica globale. Non è più un genere, è una musica che ingloba tante cose, è una musica che si adatta anche a una situazione cosmopolita, una situazione di miscellanea, come hai detto tu, e di scambio di fluidi musicali, ecco.
Mi piace molto come termine musica globale. E per curiosità, suppongo che tu abbia seguito, segua magari con non particolare attenzione, ma comunque abbia seguito la musica di gruppi di desert blues, quali sono i Tina Heuen, Bombino e cose del genere.
Sì, assolutamente sì, molto, anche, ma anche i colleghi italiani come Adriano Viterbini, ma anche Stefano Barigazzi, cioè fanno degli ottimi lavori approfondendo questi linguaggi. Sì, sì, diciamo, io ho preferito avere quell'approccio, appunto, che se iniziamo a sentire Johnny Hooker, l'Africa del Mali, cioè, poi da là possiamo aprire tantissimi capitoli, quindi iniziare a vedere un po' comunque gli artisti africani, i vari Sissoko, i vari Farka Touré e famiglia, quindi c'è un delirio, ma così come anche il deserto del Messico, la roba che è andina, ma quello che succede anche in Puglia, che può essere Monopoli, un porto del Mediterraneo che ha visto arabi, veneziani, slavi, kosovari, albanesi, spagnoli, è il frutto della nostra civiltà poi alla fine, e l'approccio, certo, che ho sempre avuto, e forse ci siamo scordati di avercelo.
Ho letto che The Loving Duende è anche il progetto vincitore di un bando di concorso Nuovi Maie, giusto?
Sì, sì, è praticamente Nuovi Maie, che è la società che appunto si occupa dei diritti connessi legati all'audiovisivo, ha messo su a bando alcune cose, Noi abbiamo partecipato a questo bando, l'abbiamo vinto e in parallelo anche abbiamo aperto una coproduzione con un'etichetta americana, infatti è stato anche distribuito in fisico in America in vinile, mentre il bando del Nuovi Maglie ci ha permesso comunque di realizzarlo qui in vinile. Quindi abbiamo avuto due produzioni diverse proprio per coprire Europa e Stati Uniti anche con il formato fisico, a cui tenevo molto, soprattutto il vinile.
Se non ricordo male, l'etichetta o comunque la compagnia che si è preoccupata di pubblicare e distribuire il disco negli Stati Uniti si chiama Vision and Vitality Entertainment, ho detto bene?
Sì, i ragazzi di Las Vegas si occupano molto anche loro di un po' di musica globale, ma anche diciamo di soul, rap, hip hop, anche loro diciamo non avevano molti confini stilistici come avviene in alcuni appunto posti di confine in America come può essere il Nevada e la California, che sono zone, o il Texas, molto borderline a livello musicale e penso non solo. E niente, quindi con i ragazzi di Vision and Vitality abbiamo realizzato proprio la produzione della stampa in vinile proprio per il mercato solamente statunitense, 12 pollici di Lovin' Duende in formato nero, mentre qui è uscito 12 pollici in formato blu trasparente. Quindi avevo questo feticcio da realizzare e l'ho fatto.
Beh, è sempre una bella soddisfazione pubblicare un disco negli Stati Uniti, per un artista italiano.
Sì, è stato molto bello e ma anche la coordinazione, il parlarsi, il creare ponti, cioè, quindi alla fine è quello che secondo me avviene sempre con l'arte, con la musica, o meglio, a più ampio raggio con il dialogo, quindi.
E poi questo era il disco giusto per farsi conoscere all'estero. Secondo me, tu hai fatto dell'ottimo blues in passato e ti sei occupato anche di altre musiche, ma questo era il disco forse che poteva essere più ad hoc per il mercato americano.
Sì, io penso che anche sia il disco più onesto, ma non perché gli altri no, siano stati disonesti, attenzione. Però, come sempre dico, sono nato nel 1985, ho sentito blues, rap, hip hop, metal, rock, cioè, non credo di poter essere espressione di un genere, ma appunto con questa musica globale, con questo groove globale, mi sento rappresentato e questa è la prima cosa. E mi sento non al passo coi tempi perché mi piace sempre quel tocco vintage. Infatti, ho registrato su nastro, ho riversato, anzi, molte cose sono state registrate live addirittura. Cioè, l'approccio è alla vecchia nella produzione. Però mi sento, come dire, tutte le mie influenze e le porte che si possono aprire e chiudere sono al posto giusto. Quindi mi sento rappresentato.
Hai avuto qualche notizia su come è stato accolto il disco negli Stati Uniti?
E grazie a Dio è finita la prima ristampa, quindi penso sia andata molto bene, perché con i ragazzi hanno lavorato moltissimo, proprio io ci tenevo a questo giro, a non spingerlo troppo sulle piattaforme in digitale, fa sempre piacere, però si tratta sempre di sponsorizzazioni, di azioni. Io preferivo lavorare sulle copie fisiche, su pochi fan, ma reali, che potessero conoscermi veramente e avermi nelle loro discoteche, nelle loro collezioni.
Però comunque per chi non avesse il giradischi, ricordiamo che è disponibile in formato digitale.
Totalmente, sì, è sempre presente in formato digitale, però l'operazione che abbiamo fatto è stata quella. Infatti, abbiamo lavorato proprio nell'inviarlo in molti store in America. Con l'etichetta ci sarà una fiera a Los Angeles di musica indipendente, dove appunto ci sarà anche lo stand dell'etichetta con le produzioni in vinile, e quindi sono contento di questa cosa. Così come sta andando molto bene in Italia. Sono contento.
Sì, ho letto qualche recensione, effettivamente è stato accolto molto molto bene, ma del resto era più che giusto, più che doveroso. Hai detto di questa etichetta che, e non solo questa, che negli Stati Uniti che opera molto con suoni di confine, con suoni diciamo ad ampio spettro, ad ampio raggio, ma è fondamentalmente anche quello che tu fai da sempre con la tua Trulletto Records.
Sì, diciamo noi non abbiamo molti confini se non quello di fare buona musica, anzi provare a fare buona musica, perché poi non spetta a noi, appunto si dice a Napoli, ogni scarafone è bella mamma sua, che è chiaro che facciamo la nostra musica e ci piace, però è come viene accolta. E quest'anno abbiamo sfornato appunto, come hai detto tu, David Place con un album un po' alla Tom Waits e comunque di molto storytelling, abbiamo tirato fuori Mango T, una produzione desert, stoner, hip hop, quindi non è che stiamo lì a farci, come dire, troppi giri pindarici sugli stili, ma sulla qualità della musica e provare a promuoverla. Quindi E questo, diciamo, l'approccio di Trulletto, ma anche queste collaborazioni joint venture con altre label, con altre etichette, cioè alla fine si parla di underground, di musica di nicchia, mettersi su insieme vuol dire riuscire a creare una produzione leggermente più grande, ma non grossa in termini di voler fare le cose alla pop style, ma proprio a livello di contatti e di risorse che si possono mettere a disposizione.
Il vecchio detto l'unione fa la forza non è poi tanto sbagliato, in effetti. Certo che comunque il blues in qualche maniera resta sempre nella tua anima, perché anche in questo disco in qualche modo emerge un filo rosso che unisce tutti i brani, e comunque la tua capacità di intendere il blues come una musica proprio a più ampio respiro, cioè di più ampio respiro, non semplicemente legata alle 12 battute canoniche, ma un qualcosa che si trasforma e si modella nel tempo.
Eh sì, io diciamo faccio sempre questo, mi faccio questo viaggio mentale di come questa cavolo di scala pentatonica abbia viaggiato sulle navi o per bocca delle persone, alla fine è quella, quindi è in Cina, è in Giappone, è in Africa, è in Sud America, quindi questa scala ha viaggiato. E il blues è un colore, ma anche un collante direi io, quindi non...
Sì.
Anzi, forse oltre ad essere un colore è proprio un collante, è proprio la sua matrice afroamericana, è proprio la sua matrice etnica, ma anche la sua matrice psichedelica, perché alla fine il loop del blues fa anche quello, l'essere martellante. Quindi il blues è sempre presente, perché alla fine è quello il materiale melodico, armonico che utilizzo. Quindi in brani come Feeling Like a Ship, ma anche nell'approccio del solo di delay psichedelico di Cats House, il brano un po' reggae tango, c'è
sì.
Leggio blues dentro, quindi come fai a... E così lo togli, impossibile. Cioè, quindi è innegabile e sarà sempre presente. Quindi...
Ma guardi, io qualche giorno fa ho presentato una piccola rassegna di blues qui nella mia città, dovendo fare un'introduzione generalista, perché era inutile raccontare la storia del blues, anche perché ovviamente la maggior parte erano appassionati che la conoscevano forse anche meglio di me. Ho cercato di spiegare come il blues sia diventato un linguaggio non solo universale, perché è suonato ad ogni latitudine, dalla Scandinavia al Giappone, ma come in qualche maniera abbia proprio influito su tutta la musica popolare contemporanea. Intendo popolare non come tradizionale, si intende, perché lo troviamo veramente dappertutto. Quindi è, come dicevi tu, è un linguaggio proprio ormai che non ha più confini in assoluto. Volevo chiederti, questo è un disco prevalentemente strumentale, è un disco in cui hai usato la voce, ma quasi come una sorta di decoro, di ornamento, a volte persino come uno strumento.
Sì, sì. Allora, innanzitutto, diciamo, non è che sono stato, rispetto alle altre produzioni dove ho scritto testi, non ho avuto un periodo di stitichezza di scrittura, quindi non era, è stato proprio voluto. Infatti, perché alcuni mi hanno detto: ma non avevi voglia di scrivere? No, questo disco è stato pensato proprio in termini di colori. E la voce, appunto, per esempio, i pezzi che hanno un minimo di testo sono Loving You and Feeling Like a Ship.
Sì.
Mi sono divertito proprio perché era un periodo in cui stavo leggendo anche William Blake, i sonetti. Anche lui fa delle cose molto piccole con delle rime. Quindi ho utilizzato la voce in una maniera come se fosse uno strumento, quindi che potesse dire quella cosa solo in quel momento, o che diventasse una specie di mantra, come in I Wish It Was a Whale. E ovviamente l'utilizzo degli effetti, quindi è stato come dire, al posto di utilizzare un sax per poter dire qualcosa, la voce è stata utilizzata come uno strumento che ha colorato e riempito il resto, così come la sezione ritmica è molto in evidenza, cioè, e mi piace molto che basso e batteria suonino, infatti li abbiamo registrati dal vivo, quindi ci tenevo molto alla frizzantezza della sezione, così come la voce ha questo ruolo che quando compare dice quella cosa, una specie di poesia recitata, e scompare poi, quindi non c'è una soluzione canonica di strofa, ritornello, inciso, variazione, come è capitato in un'altra produzione o come nel blues ci può essere una A e una B o semplicemente una A. E niente, questo diciamo un po' la considerazione sull'utilizzo della voce.
Hai citato I Wish I Was a Whale. Secondo me questo brano ha anche qualcosa del cosiddetto dream pop.
Sì, io direi anche c'è qualcosa di R&B che volevo utilizzare, un po' più, forse il brano più urbano, direi, dell'album, con quella batteria così. E c'è questa cosa di sospensione, infatti parla del voler essere una balena. La balena è un animale da 25 tonnellate, però si muove con una grazia incredibile nell'acqua, quindi l'animale fa sempre una cosa giusta, non fa mai una cosa sbagliata. È anche un animale gigante, ingombrante come una balena, è al suo posto nel suo ambiente. E infatti è questo un po' il significato dietro quel brano.
Dicevamo che il disco è fondamentalmente strumentale, chiaramente è un disco imperniato principalmente sulle tue chitarre, la chitarra elettrica in particolare. Hai usato un suono molto fluido, senza tanti effetti, senza tanti riverberi e altri, diciamo, espedienti di studio.
Allora no, assolutamente no a questo giro, perché avevo affrontato degli acquisti, cioè c'erano dei desideri, ho utilizzato soltanto dei tape echo, quindi ho utilizzato roba fra il 60 e il 70, anche gli amplificatori, ho usato roba del 74, Bassman, anche la Strato mi sa è vecchiotta. Ho trovato un suono solido, non ingombrante, perché fondamentalmente è registrato da un power trio, quindi non volevo fare 10.000 sovraincisioni che dopo non mi avrebbero permesso di poterle realizzare dal vivo. Infatti, apro e chiudo parentesi, è un disco fantasticamente riproducibile e anzi improvvisabile, direi. Quindi durante i nostri concerti noi siamo lì sempre a cambiare qualcosina, a tirarcela o a stringere e a dilatare tutto quanto. Quindi un suono di chitarra solido, ma anche liquido in alcuni casi, quindi come hai detto tu, fluido, che si potesse incastrare in una maniera giusta, anche se in alcuni casi, per esempio in brani come appunto Cat's House, where reggae è un pochino più acido, oppure un pochino più dub, perché ho utilizzato un pochino più di delay, però di base un po' di riverbero, dei delay e dei tremoli analogici, è roba vecchia poi a nastro, quindi questo ha caratterizzato appunto il suono.
Infatti praticamente in questo disco non c'è assolutamente elettronica, il che per me è sempre una cosa positiva.
Sì, ci sono delle tastiere che sono appunto dei Krumar, degli organi, e sono tutti anche quelli vintage e analogici completamente, perché ormai l'andazzo è quello che sto prendendo. Anzi, mi sono munito di un altro po' di nastri e sto registrando delle cose totalmente dal vivo che dovrebbero uscire fra maggio e giugno. Ci sono due singoli che ho scritto, che appunto questa cosa mi ha aperto una volontà e una voglia di scrivere molto forte. Avevo questo materiale e uscirà un qualcosa di tematico fra fine maggio e i primi di giugno, anche con un videoclip e un 7 pollici, perché appunto il formato fisico ci sono affezionato e non ce la faccio a rinunciare.
Tostador in particolare ha un bell'organo molto Farfisa-like, diciamo così, è molto anni 60, ed è forse anche il brano più blues del disco, quello che apre l'album.
Sì, anche un po' più poliziesco con quei cambi, anche più cuderiano come si apre. Infatti era un periodo in cui stavo ascoltando Ray Cuder e Manuel Galván, Mambo Sinuendo, quella roba lì.
Sì.
Infatti la B, l'apertura in blues, è ispirata un po' a Mambo Sinuendo, a quelle cose, per poi diventare un po' pro, che il brano finisce in 7/4 invece che in 4, quindi con un cambio di tonalità. Però diciamo c'è anche quel clima un po' più poliziesco, e il riff è assolutamente iper Africa.
Beh, io ora in quasi tutti i brani ho trovato un'influenza che è leggermente e talvolta anche maggiormente predominante, però alla fine ogni brano è un concentrato di suoni, atmosfere e stili molto diversi. Si è riuscito a mescolare tante cose proprio all'interno di un solo motivo.
Diciamo, è come se appunto ci fossero anche dei micromondi. Io direi che Agua Santa, Loving Duende e Summer Stove hanno quel qualcosa di latino.
Sì.
Poi c'è, diciamo, l'altro deserto che potrebbe essere Feeling Like a Ship e Babilonia. Poi Shaman si apre con quella roba in reverse. Quindi ci siamo, diciamo, tre quattro macro ambientazioni. E poi ovviamente il carattere cinematico è un po' pulp che ho voluto dare alle cose. Sono molto legato agli spaghetti western, ma anche alle produzioni di Quentin Tarantino, e di conseguenza la scelta delle colonne sonore, dei suoni, delle ambientazioni, così come anche a David Lynch. Infatti Shaman è ispirato un po' alle produzioni del Lynch Studio. Niente, quindi diciamo queste sono le mie fonti di ispirazione attualmente, quindi il cinematico e la world che si possono, come si dice, sartorizzare sulla chitarra blues.
Senti, ma hai scritto mai colonne sonore? Ti piacerebbe farlo? Penso che un disco come questo funzionerebbe perfettamente per molti film.
Allora sì, è già capitato, ho fatto roba per cortometraggi o anche per spot, ma anche per giochi di telefonini, quindi è già capitato, diciamo, la sonorizzazione su questo tipo di lavoro. In realtà sto anche lavorando per altre cose, ma non posso spoilerarle, quindi per vincoli contrattuali. Comunque, quindi diciamo sì, hanno a che fare con l'audiovisivo, anzi, molto a che fare con l'audiovisivo. E niente, sì, stiamo lavorando anche per realizzare sempre più. Anche il videoclip di Loving Duende è una specie di spaghetti western, quindi se ti capita, se capita anche agli ascoltatori di andare su YouTube e di cercare il videoclip di Loving Duende girato da Marco Meledandri, una specie di citazione di spaghetti western e ambiente pulp, quindi racconta di questa partita a carte contro me stesso che ho il coraggio di perdere, quindi. Niente, quindi mi piace molto lavorare con le immagini, il suono e la sonorizzazione, è proprio il mio modo di vedere, essendo comunque un musicista che adora molto lavorare in studio, non dico più del live, ma diciamo in egual misura.
Beh, l'ho visto il video, oltre al tu che giochi a carte con te stesso, come dicevi, un'atmosfera molto pulp effettivamente, però c'è anche il lato agreste, no? Voi in campagna che suonate, dove l'avete girato?
Abbiamo girato qui appunto in un bosco di Monopoli che si chiama Bosco del Monte di San Nicola, bellissimo, con un trullo rotto, diroccato, c'è appunto questi spazi incredibili dove si creano questi archi di alberi naturali. Vabbè, a me piace anche molto valutare il territorio, perché qua abbiamo dei paesaggi pure che sono totalmente mozzafiato, quindi in generale ho anche questa componente di voler dare alla musica uno spazio naturale di riverberazione. Per quel video è stato scelto quello spazio.
Hai citato Agua Santa, che secondo me insieme a Cat House è sicuramente tra i brani che ricordano di più Calexico, proprio per queste atmosfere latineggianti, soprattutto Agua Santa, dove c'è anche un intruso, si fa per dire, perché poi in realtà si interseca perfettamente nel contesto del brano, che è la tromba.
Esatto, sì, vabbè, volevo dare quella, un attimo quell'atmosfera un po' mariachi, infatti tutte le volte che dal vivo suoniamo mi manca, quindi...
Immagino.
Sì, c'ha appunto Acqua Santa in dialetto e dice che fai, non bevi l'acqua santa, quindi in dialetto barese abbiamo detto questa semplice frase un po', diciamo, con questa miscellanea, alla fine può essere tutto il senso della vita. E sì, è quella Cats House, però ti direi una cosa, io ho ascoltato i Calexico, ma non sono stati mai un gruppo che... Devo dire la verità, ho approfondito, sono fantastici, però non, quindi molti mi dicono che sono molto Calexico, capaci che quel, di quei due o tre ascolti che ho fatto un pochino più radicati si sono appunto insediati nelle dita e nella mente per bene.
Sì, probabilmente poi è soltanto una questione di influenze comuni, perché anche i Calexico si ispirano a questi suoni desertici, alla musica latinoamericana e molto anche a Ennio Morricone. Tra l'altro Agua Santa è anche uno dei due brani che non hai firmato tu, ma sono stati scritti da Davide Bento.
Sì, infatti questo connubio con Davide stiamo lavorando molto bene in realtà dagli inizi del 2021, infatti abbiamo iniziato a fare qualche festival insieme, poi nel 2022 abbiamo co-scritto Faulty Boy, abbiamo co-scritto un paio di brani nell'EP New Way to Live, e anche in questo brano, in questo album con Cats House e Agua Santa, io ci ho messo il testo e l'arrangiamento totale, però diciamo il tema è di Davide e anche il tema di Cats House, ma a me fa molto piacere inserire, cioè anche appunto se il Sebastiano Lillo Trio, io sono molto molto per la co-scrittura e il co-arrangiamento, quindi anzi chiedo molto ai miei colleghi che cosa si può fare, cosa non si può fare, quindi così come le percussioni sono state interamente curate da Teo Carriero, il mio batterista, ormai anche in alcuni dischi con Angela, in Delta Soul, lavoriamo dal 2014 insieme, quindi oltre 10 anni, niente.
Ecco, è abbastanza singolare che un bassista riesca a comporre dei brani così complessi, secondo me.
Davide viene da un'estrazione jazz, quindi è proprio il vero bassista che non ti fa sentire solo quando stai suonando, ecco perché il trio gira bene. Quindi avendo una forma mentis jazz, anche una bella testa armonica con cui scrive bei cambi e belle strutture, ci sta.
Ecco, a proposito di jazz, io ho letto che tu hai anche studiato il jazz, però secondo me nella tua musica poi questo elemento non è molto trasparente. Se c'è, penso che sia soprattutto nelle progressioni armoniche. È possibile che sia così oppure c'è in altro secondo te?
Allora, del jazz mi piace considerare l'imprevedibilità, infatti secondo me i nostri live si caratterizzano per un qualcosa che può succedere e quello diciamo è un elemento del jazz, non a livello di scelta di scale, di approccio outside o qualsiasi cosa, quindi io ho studiato armonia, jazz e sono contento, infatti un mio maestro mi diceva studia come musicista classico, performa come musicista rock e ragiona come musicista jazz. Perché ogni genere ha disciplina, approccio del palco, improvvisazione, quindi ogni genere, ma anche ogni macro mondo, perché poi alla fine sono mondi giganteschi. Dire rock vuol dire tutto e non vuol dire niente, può essere anche il roots rock, come può essere il prog rock o anche la fusion, quindi però di ognuno secondo me va almeno capito e studiato l'essenza, un po' di materiale armonico, le progressioni, le possibilità, cioè così come anche collaboro con un gruppo dove suoniamo una musica che appunto si chiama, il progetto si chiama Boda, è un gruppo che si ispira al blues, al canto tarato, ma anche allo stoner e alla psichedelia, quindi diciamo dei linguaggi che potrebbero sembrare distanti, ma mi aiuta tantissimo a comprendere dei processi di rock che fanno capo dalla fine degli anni 80, dal 90 in poi, e insegna tanto sta roba, quindi decadono alcuni confini. Poi come praticarli meno, peggio o meglio, però già il fatto di avere una proiezione di quello che succede a livello di generi ampissima aiuta.
Ah, certamente. Ecco, abbiamo parlato di armonie, cioè di sequenze di accordi, ma una cosa fondamentale in questo disco secondo me è che tu hai sempre tenuto molto presente la melodia, è un disco fortemente melodico.
Eh sì, perché poi alla fine la chitarra slide ti insegna un po' a cantare, quel minimo che faccio quando canto, apro virgolette male e le chiudo, mi ha insegnato comunque a tenere un minimo di tematica all'interno di un qualcosa che poi si ripete, si può anche aprire la parentesi appunto improvvisativa, ma poi la connotazione melodica è forte appunto, che poi sono diciamo gli accordi sono quelli, ma melodia e ritmo sono quelle cose dove si possono anche portare più in esplorazione, sono più infinite rispetto, anzi ci sono più soluzioni, sul ritmo sicuramente di più, però è quello sì, mi piace la melodia, quindi è un aspetto molto interessante.
Ho letto da qualche parte in un'altra intervista che tu hai detto che Loving Duende è un disco che esplora le contraddizioni dell'animo umano, vuoi spiegarci cosa intendevi?
Certo, perché Loving Duende alla fine parla di morte, cioè di una partita che perdi, ma appunto è la partita della vita, quindi Feeling Like a Shit è una situazione appunto controversa di un qualcosa che ti pesa e ti opprime. Poi Cat's House è la bellezza dei gatti che stanno qui in campagna, Summer Stove è la storia di un amore che ho ritrovato e sono molto contento. Alla fine siamo su, siamo giù, ci contraddiciamo, cioè, quindi vogliamo vivere, vogliamo morire, vogliamo lamentarci, vogliamo gioire, cioè, è l'essere umano è questo. Oggi sono Latin, domani sono Desert dell'Africa, cioè accolgo il vento e mi faccio trasportare. Questo ovviamente mi permetto di dirlo perché mi sento comunque di avere anche delle radici su cui ritornare e quindi anche questa è la contraddizione. Cioè...
Senti, a proposito di radici, tu sei nato e vivi in una regione che è estremamente rigogliosa per quanto riguarda la musica tradizionale e questo non vale soltanto per il fenomeno della Taranta e la musica salentina in generale, perché anche dalle tue parti oppure nel Gargano c'è una grandissima ricchezza di musica popolare. Qual è la tua conoscenza di questo repertorio e ti è mai venuto in mente l'idea di ispirarti alla musica della tua terra?
Allora, assolutamente sì, ho avuto la fortuna di insegnare 7 anni in una scuola giù nel Salento, si chiama World Music Academy, dove appunto pizzica e taranta, ma anche incontri con workshop di musicisti da tutto il mondo, perché hanno una forte matrice world, dai tamburellisti ai mandolinisti, a chi suona la fisarmonica, chi suona la chitarra battente. Quindi conosco, non bene, ma ho avuto modo e sono anche felice di aver avuto delle influenze. Conosco dei temi, diciamo, quello che vorrei fare, e che già sto facendo, è provare a utilizzare anche il dialetto e alcuni linguaggi, così come anche sto sperimentando delle accordature che possono riecheggiare queste, diciamo, echi di matrice tarantiana o comunque folcloristica. Sì, qua abbiamo analizzi poi delle melodie come ci sono delle cadenze, ma anche come piegano le note, senti che c'è il Nord Africa, c'è l'Arabia, c'è l'Oriente, c'è,
certo,
si strizza l'occhio la Grecia, la doppia corda della chitarra battente si confonde con la corda del buzuki, cioè se vogliamo abbiamo delle situazioni di commistione, appunto. Poi torniamo anche indietro al discorso della pentatonica che viaggia, dei pirati, sì, che vengono a Monte pure a prendere l'olio, i veneziani che si vengono pure a prendere l'olio, quindi è normale che, ecco perché poi si ricollega, è tutto un link che alla fine può sembrare un nonsense generale, ma la musica globale è questa.
Siete all'ascolto di Folk Beat, suoni e voci dalla scena musicale italiana indipendente e delle radici su ADMR Rock Web Radio.
Sono certo che conosci la tarantella del Gargano, che io trovo abbia un incedere tremendamente blues.
Come qualsiasi musica folcloristica, secondo me dall'aspetto coreutico, come il griot andava a curare gli abitanti dei villaggi. La musica della taranto, delle tamburiate o della pizzica aveva un aspetto e una proprietà coreutica, curativa, quindi passa dal loop, passa appunto dalla psichedelia, passa dalla trance, tutta questa cosa. E le liaison sono così tante che non basta essere 5 volte alla Lomax per capirle. E quindi non ci resta che vivere, Massimo.
Ah, certo, certo. Senti, ma visto che ci siamo, hai fatto già i nomi dei due musicisti che suonano con te nel trio, che ti accompagna anche dal vivo regolarmente. Vogliamo poi magari ripeterli, perché mi sembra che abbiano svolto un ruolo di poco fondamentale, già che ci siamo, anche se citi gli altri collaboratori, non sono molti, ma che hanno comunque contribuito a Lovin' Duende.
No, Assolutamente, assolutamente, anche perché la produzione no, alla fine non sembra, ma abbiamo coinvolto davvero tante persone. Allora, Dado Penta, Davide Penta al basso e alla co-scrittura e all'arrangiamento con me, Teo Carriero alla batteria e alle percussioni, con i quali appunto abbiamo steso tutto quanto. Poi abbiamo realizzato tutto quanto col mio fonico Paolo Palmieri, abbiamo registrato e preprodotto e effettato tutto quanto. Poi Francesco Guadalupi, che è il fonico appunto di Alborosi, ha missato e masterizzato, e poi abbiamo riversato sul nastro con Giovanni Gramegna. E poi un ringraziamento a Rossella Mercedes per la copertina disegnata e Marco Meledandri per il video di Love in Duende. Quindi alla fine, doppio click promotion l'ufficio stampa italiano e Sac Recordings il mio ufficio stampa estero, quindi alla fine ci sono belle realtà dietro la produzione, sono tutti amici con i quali veramente sto benissimo e si passa del tempo creativo e soprattutto si parla di arte, musica e si vive.
Shaman from Southeast è l'unico brano in cui è suonato la chitarra acustica, ci sono anche le percussioni e la voce che recita alcune frasi. È un brano che ho trovato ci sta molto bene, mi sarebbe piaciuto quasi averne sentiti di più con la chitarra acustica.
Sì, diciamo, quello è l'unico brano, le percussioni le ho suonate io perché diciamo mi mancava un brano, poi ho avuto quell'illuminazione, infatti c'è un testo in reverse dove io dico alcune cose, poi quando avrò voglia un giorno svelerò che cosa dico e se lo rimetto al senso giusto. Diciamo sì, ho sperato di essere uno sciamano che invoca la pioggia, invoca la pace in quel momento. Prima di tutto la mia pace, perché se sto in pace io potrei anche trasmetterla agli altri, quindi quello è il significato del brano. Sì, diciamo, l'acustico è stato non trascurato, perché è stato volutamente appunto la chicca di Shaman in accordatura aperta con quelle percussioni che appunto ho registrato e luppato, aveva appunto questo carattere ancestrale un po' più atavico rispetto agli altri.
Ma ascolta, i dischi ad esempio con Angela Smeralda erano completamente acustici, però mi pare che, se ricordo bene, ci fosse solo uno o due brani soltanto strumentali. Hai mai pensato a un disco di sola chitarra acustica? Perché tu hai tutte le capacità, il talento anche compositivo, la capacità di scrivere melodie per fare un bel disco di chitarra acustica. Sai, non è che ne escano poi tanti in Italia.
No.
Anche se abbiamo una buona scuola chitarristica, si intende.
E ha voglia, assolutamente, ne abbiamo veramente tanti dei maestri pazzeschi che basta soltanto scoprirli per vedere che non c'è nessuna differenza con gente d'oltreoceano o nord Europa. Detto questo, sì, io...
Scusa se ti interrompo, il problema è che purtroppo mancano le etichette che sono, diciamo, pronte a pubblicare e distribuire dischi di chitarra acustica, perché chiaramente, per non dire poi dei concerti, è comunque un veicolo espressivo non adatto a tutti, per quanto sia piacevole, però è più difficile per un chitarrista acustico presentarsi sia con un disco che sul palco da solo.
Sì, diciamo, allora, vabbè, questo ne deriva appunto e si presuppone che appunto il musicista abbia stile davvero di quelle di chitarra sussistente, dove appunto i bassi alternati, il finger picking e l'armonia degli accordi riarmonizzati siano molto presenti. Poi siamo un po' meno avvezzi rispetto al nord Europa di queste situazioni, infatti la musica in Francia, in Germania, ma anche in Inghilterra, cioè c'è molta scena di acustico, qui c'è un pochino più di approccio, diciamo, cantautorale, acustico, ma trovare gli spazi è difficile. Però in realtà io ce l'ho registrato un disco di tutta chitarra resofonica, quando avrò modo lo mixerò e lo pubblicherò. In realtà è già, devo soltanto anche scegliere i brani, feci una session di 16-17 pezzi, quindi ce l'ho pronto, ecco.
Hai usato un Dobro o una National Steel Guitar?
National.
Mm. Che è un po' meno di moda adesso ultimamente, devo dire, si vede anche poco in giro. Ma tornando a questo disco, hai detto che dal vivo praticamente riesci a farlo quasi completamente, sì. Però qualche rimaneggiamento è dovuto, penso, farlo, perché il disco è molto complesso comunque, qualche sovraincisione c'è, ci sono le tastiere in due brani, l'organo nella fattispecie, c'è qualche seconda chitarra in più di un brano anche, se non ricordo male.
Sì, però io l'ho scritto con quel disco, l'ho scritto con la chitarra acustica e la resofonica in chord melody, cioè facevo le parti di basso e appunto venendo dal finger picking e dal finger style, non, come si dice, mi sono, dico questo francesismo, mi sono fatto il mazzo. Però tutti quei brani, almeno nell'80%, 70% sono stati composti così, quindi chiaramente quando suono da solo faccio una somma delle mie produzioni, non riesco ad eseguire il disco per intero, quindi riesco a fare, diciamo, tutte le mie produzioni in una maniera acustica scegliendo i pezzi, però col trio appunto lo suoniamo in una maniera così più open e più appunto live, cioè anche perché mi piace che nel live, allora, per esempio, la versione studio ha una precisione e una definizione, la versione live secondo me ha quella cosa viva che è diversa. Comunque poi, se non ti è piaciuto, se non è piaciuto agli ascoltatori, lo scorso 26 marzo ho pubblicato Living Duende, che è un concerto che ho registrato il 4 agosto, e quindi ci sono un po' di versioni live dell'album, quindi se andate su Spotify e in tutti i digital store trovate anche Living Duende, che è la versione appunto live di alcuni brani di Living Duende. Ho usato questo giochetto di parole appunto per dare la sensazione di una produzione totalmente viva.
Dal vivo fai anche brani dei vecchi dischi, qualche blues, c'è qualche brano in più cantato oppure eseguito soltanto Loving Duende?
No, allora, noi dal vivo stiamo già facendo i brani delle nuove produzioni, perché io ho sempre questo problema che la mia mente non si muove poi alla fine allo stesso tempo del mio corpo e delle mie idee e dell'attuazione, quindi alla fine ci capita di finire un disco ma stiamo già in realtà noi lavorando poi dal vivo alle cose nuove. Quindi facciamo l'intero brano più ci sono 4-5 nuovi brani che usciranno da maggio-giugno in poi. Poi riprendiamo qualcosina di New Way to Live e di Faulty Boy. Quindi diciamo si apre un po' la scaletta con un po' di blues, poi ci immergiamo in questo territorio più world e più desertico.
A proposito di concerti, so che in questi giorni sei in giro per l'Italia con un lungo tour. Io ho già dato qualche data la settimana scorsa nel mio programma, ma magari potresti aggiornarci su quello che succederà nei prossimi giorni.
Certo. Allora, vabbè, dopo una serie di concerti che abbiamo fatto e ho fatto su al nord, dal 18 suonerò a Brindisi, poi il 20 alle Cantine Polvanera, poi saremo a Lecce il 26, e poi una tornata di concerti al nord, si spera, in Piemonte e in Veneto.
Senti, all'inizio abbiamo detto che avremmo cercato di occuparci, anche se brevemente, del disco di David Place che è uscito per la tua etichetta, la Trulletto Records. Si chiama Lyrics for Pauline, è un disco veramente molto bello. Non conosco benissimo tutti i suoi lavori precedenti, ma questo mi sembra molto influenzato dal blues.
Sì, assolutamente. David, noi collaboriamo già dal 2020, abbiamo tirato fuori 3 album insieme. Pandora's Box, Gambler's Blues, totalmente in fingerstyle, fingerpicking, e poi questo Lyrics for Pauline. Io direi ha un qualcosa di Waits, ma anche un qualcosa di appunto creepy, come potrebbe essere C.W. Stone King o produzioni del genere. Lui ha avuto una scrittura molto scura, profonda, e ne è venuto fuori una bella produzione. C'è Umberto Calentini al contrabbasso, c'è Pierpaolo Vitale al pianoforte, Tio Carriero alla batteria, che ci fa sempre compagnia. Anche qui abbiamo registrato molte cose live, quindi una bellissima produzione dove appunto la penna di David e la voce di David hanno fatto centro.
Io ho trovato che sia un disco anche molto notturno e qua e là abbia qualche eco di J.J. Cale.
Certo, sono delle cose che appunto a lui piace molto rappresentare, soprattutto la versione notturna. Per J.J. Cale sì, abbiamo avuto un periodo in cui facevamo anche qualche cover dal vivo, ovviamente, nei set dal vivo. Quindi sì, assolutamente, sicuramente sarà un artista che lui ha ascoltato, ma la roba di Tom Waits, Swordfish Trombone, è stata una pietra miliare. Abbiamo fatto molto riferimento a quell'album come appunto ispirazione, ma anche come dire Bibbia di questo noir che andava molto forte, con la penna e la voce di Waits.
Anche se ti confesso non è uno dei miei dischi preferiti, e secondo me quello era un disco già molto complesso, molto difficile da ascoltare. Invece le canzoni di David sono veramente, come dicono gli americani, easy on the ear, ma non sono orecchiabili, sono accattivanti, sono piacevoli, insomma.
Sì, sono molto meno scure, perché David ha quella cosa di scrivere testi, testi anche un po' macrabi, scuri, con una musica allegra, quindi alla fine va analizzato, perché è molto sottile. Rispetto a Swordfish Trombone, ci è piaciuto il suono scuro di alcuni strumenti e alcune soluzioni di utilizzo del blues, perché alla fine poi David è un artista che viene fortemente dal folk blues, quindi si ritorna anche in alcuni giri roots.
Sì.
E li abbiamo però, secondo me, scuriti rispetto all'approccio un pochino più campagnolo che solitamente a folk abbiamo avuto nella produzione di Gambler's Blues, quindi l'album precedente.
Ricordiamo che è uscito per la tua etichetta, la Trulletto Records. Se vuoi ricordare, come chiedo sempre alla fine di ogni chiacchierata, perché non mi piace definire le interviste, come reperire te, reperire la tua etichetta in rete?
Allora, sempre stessi canali, tutti i canali social per Trulletto Records, quindi Instagram, Facebook, YouTube. Abbiamo anche il Bandcamp dove abbiamo tutte le produzioni fisiche in vinile e in CD, mentre Sebastiano Lillo sempre su YouTube, Instagram e Facebook.
Benissimo, allora io spero di rivederti qui a maggio. Se arrivi dalle mie parti sai che io sarò il primo a correre, se naturalmente non si tratterà di località a distanti anni luce.
No.
Mi farà molto piacere veramente riuscire a sentirti suonare dal vivo, e sono molto curioso di vedere come lavora questo disco, perché trovo che sia così complesso che mi sembra non tanto facile da eseguire dal vivo. Sono molto curioso.
Assolutamente, quindi vorrò soddisfare la tua curiosità e ti avviserò appena ci saranno le date del tour.
Benissimo, grazie Sebastiano, è stato un piacere, ti ringrazio ancora, grazie anche perché sei sempre così gentile da rimanere in contatto e da farmi avere le tue produzioni musicali.
È un piacere mio, Massimo, è un piacere anche per gli ascoltatori.
Allora, buoni concerti, buona musica a te e a presto, ciao.
A presto, ciao Massimo, ciao.
c'è facendo piva, c'è facendo piva. Oh acqua santa, c'è facendo piva, c'è facendo piva. Oh acqua santa, c'è facendo piva, c'è facendo piva. Oh acqua santa.
Agua Santa, probabilmente uno degli episodi più incisivi di Loving Duende di Sebastiano Lillo, l'ospite di oggi a Folk Beat. Prima che finisse l'intervista, molto cortesemente Sebastiano mi ha fatto arrivare i files digitali di Living Duende, ovvero l'EP con 6 dei 9 brani da quell'album, ma in versione live, per cui adesso posso farvi riascoltare, ma in altra veste, proprio il brano che è passato poco fa.
Thank you.
Questa era la versione live di Agua Santa, senza la tromba che gli dava decisamente un sapore più messicaneggiante, però fondamentalmente il brano non è cambiato più di tanto. Completamente diversa invece è diventata un'altra traccia che abbiamo già ascoltato e, se avete notato, era anche l'unica acustica di Lovin' Duende. Si tratta di Shaman from Southeast, che nella versione dal vivo non solo è diventata elettrica ma ha assunto anche tratti fortemente psichedelici.
Thank you.
Shaman from Southeast, sempre da Living Duende, l'EP con le versioni live dell'album Loving Duende di Sebastiano Lillo. Ho ancora il tempo per farvi ascoltare un altro estratto dall'EP, così se avete prestato attenzione alla musica che è passata nel corso dell'intervista potete fare il confronto con la versione di studio. In questo caso si tratta forse di uno dei brani più facilmente distinguibili e memorizzabili dell'album, perché ha una cadenza tipicamente reggae, soprattutto nella prima parte. Un incedere che non ha affatto perso nella versione da vivo, che però è più lunga di circa un minuto. House dall'EP live Living Duende di Sebastiano Lillo e il suo trio è davvero l'ultimo brano in programma per oggi. Dunque si avvia al termine la puntata numero 29 di Folk Beat, il settimanale di ADMR Rock Web Radio, ideato e condotto in studio da Massimo Ferro ogni giovedì dalle 16 alle 17.30. Il prossimo appuntamento accadrà in un giorno festivo, quello del 25 aprile, e poiché anche i musicisti festeggiano, almeno spero, ho pensato di saltare un giro. Pertanto fra 7 giorni non ci saranno ospiti, ma spero comunque di riuscire a preparare una selezione di novità e altre recenti uscite discografiche. Le interviste torneranno poi la settimana successiva, forse con Michele Lobaccaro dei Radio Dervish, oppure con qualche gustosa sorpresa, a seconda ovviamente della disponibilità. Per oggi è tutto, grazie per la vostra attenzione, a tutti voi un buon proseguimento di giornata e una buona serata.